Uomini e profeti. Leggere la Bibbia. Ezechiele, vi resuscito dalle vostre tombe, con Daniele Garrone.
Buona giornata da Gabriella Caramore, siamo al secondo appuntamento con il profeta Ezechiele, ci troviamo dunque dopo l'invasione babilonese in territorio d'esilio. Ezechiele è tra i deportati e a una prima parte del libro in cui, come negli altri libri profetici, vi è il giudizio su Israele, il giudizio sulle nazioni, e si noti che tutti i popoli hanno contribuito con l'omicidio, la rapina, l'infedeltà alle leggi, alla devastazione di cui è preda il mondo, e questa è una visione sempre attualissima quella dei profeti. Segue a partire dal capitolo 33, quando si racconta di un fuggiasco che giunge da Gerusalemme per dire che la città è stata vinta e dunque tutto sembra perduto, ecco che ha inizio una visione progressivamente sempre più stupefacente di restaurazione e di ricostruzione, fino ad arrivare al grandioso scenario delle ossa inaridite, le ossa dei morti che si ricompongono in una resurrezione dei corpi. Allora, per questo vi facciamo ascoltare il sesto tempo della settima sinfonia Seven Gates to Jerusalem di Krzysztof Penderecki, composta nel 1996, per celebrare il terzo millennio della fondazione di Gerusalemme. Il testo prende spunto dal capitolo 37 del libro di Ezechiele, in cui appunto le ossa inaridite si ricompongono e ridanno vita ai morti.
ויניחני בתוך הבקעה, והיא מלאה עצמות, והעבירני עליהם סביב סביב, והנה רבות מאוד על פני הבקעה, והנה יבשות מאוד. ויאמר אלי, בן אדם, התחיינה העצמות האלה? ואומר, אדוני אלוהים, אתה ידעת. ויאמר אלי, הנבא על העצמות האלה ואמרת עליהם, העצמות היבשות שמעו דבר אדוני.
Ecco, bellissimo questo ascolto di Penderecki con il testo di Ezechiele 37, il capitolo 37 del libro di Ezechiele. Ci dobbiamo arrivare però per gradi. Saluto intanto il nostro ospite che è Daniele Garrone. Buongiorno Garrone.
Buongiorno.
Per la seconda volta con noi a raccontarci questo stupendo Ezechiele. Dunque, intanto la prima cosa, abbiamo visto già nella scorsa puntata alcuni elementi di novità nella teologia di Ezechiele e ci eravamo fermati proprio sul fatto della contrapposizione fra esiliati e figli di Israele in patria, e su una visione diversa di un Dio che sceglie liberamente dove stare. Non è detto che debba stare dentro il Tempio, può stare altrove, può stare fuori. Questa appunto è una grande novità e anche, come dire, una visione di una teologia molto moderna, non solo la libertà di Dio, ma anche l'assenza, la presenza di Dio, no?
Sì, e poi è moderna anche per la sua dimensione paradossale, perché non è solo un fatto, diciamo così, geografico, il fatto che Dio si renda presente tra gli esiliati, questo vedevamo nell'immagine di un santuario parziale o temporaneo che pure ci può essere tra gli esiliati, ma è anche, direi, proprio una questione teologica paradossale, perché l'esilio è definito in vari testi della Bibbia come un essere cacciati lontano da Dio, un essere esposti al volontario nascondimento di Dio. E allora che il Dio che ha cacciato lontano, il Dio che si è nascosto, si faccia trovare, questo per usare una formulazione che avete forse già trovato in Isaia, ecco, questa paradossalità del Dio presente proprio nella sua assenza, potremmo dire sub contraria specie in un certo senso, il Dio che ti ha mandato lontano è il Dio che si fa ritrovare nella lontananza in cui ti aveva cacciato per sottrarti a te. Ecco,
quindi questo paradosso tra vicinanza e lontananza, sì, che appunto poi farà una grande strada fino alla modernità. E poi appunto va ricordato che la grande costruzione teologica di Israele, non so se si può chiamare così, si farà proprio nell'esilio.
Sì, io direi addirittura le grandi costruzioni teologiche, perché sì, ce ne sono varie e concorrenti e concordanti su alcuni punti e concorrenti su altri, e diciamo così l'articolazione, la fisionomia articolata che ha la Bibbia ebraica che noi leggiamo è in gran parte il risultato del fatto che la ricostruzione e la stesura dei testi sono il risultato di fermenti e di ripensamenti che in buona parte hanno avuto luogo nella diaspora babilonese in seguito all'esilio.
Ecco, poi naturalmente queste visioni di cui abbiamo parlato l'altra volta, che susseguono, sono tantissime, difficile ricostruirle tutte. Al capitolo 16, per esempio, c'è una storia bellissima di Gerusalemme che viene rappresentata come una bambina, una trovatella, figlia di un amorreo e di una ittita, a cui non fu tagliato l'ombelico, non è stata lavata con l'acqua per purificarla, non le fecero le frizioni di sale, eppure il Signore le passa vicino e mentre si dibatteva nel sangue la salva, la tiene accanto a sé. E poi invece questa bambina lo tradisce, lo abbandona, è adultera, si prostituisce, quindi con una serie di cose abominevoli che vengono descritte riccamente come in Osea più o meno, no?
Sì, il motivo è lo stesso di Osea, ma qui è sviluppato, consiglio agli ascoltatori di leggerlo, anche per non risparmiarsi, diciamo così, lo shock del linguaggio che...
Dice ti lavai con acqua, ti ripuli del sangue, ti unsi con olio,
sì, all'inizio è come una... Quelle storie terribili, sì, che noi leggiamo veramente di bambini abbandonati in un cassonetto, così comincia la storia, poi questa donna che viene trattata come una regina viene sposata.
Fosti adorna di oro e d'argento.
Però poi diventa non solo un'adultera e una prostituta, ma c'è per esempio al verso 34, quando tu ti prostituivi, tu sei stata diversa dalle altre prostitute perché si sa che loro si fanno pagare, sì, mentre invece tu pagavi i tuoi amanti, cioè diciamo dalla trovatella salvata a una specie di perversa ninfomane, e tutto è descritto, le nostre traduzioni attenuano un po', la stessa cosa tornerà al capitolo 23, lo stesso immaginario, forse ancora più crudamente. Tant'è che di recente alcune esegete femministe hanno analizzato anche questo punto di vista del linguaggio, chiedendosi che cosa questo rappresenti dell'immaginario maschile dell'epoca, perché uno si può chiedere come mai il massimo della perversione è una donna. Ma insomma, questa è la descrizione di Gerusalemme, e poi ci sarà anche di sua sorella, il regno del nord, Samaria, le cui abominazioni, è detto espressamente, sono peggio ancora di quelle di Sodoma e Gomorra, che già sono,
quindi,
in tutta la Bibbia, la cifra, mi sembra di aver letto che nei
Midrashim
a Sodoma e Gomorra si dice che erano così cattivi gli abitanti di Sodoma e Gomorra che addirittura coprivano, non mi ricordo se gli alberi o i fiori, per impedire agli insetti di cibarsi di loro. Ecco. Ma in queste descrizioni la ninfomane Gerusalemme è peggio ancora.
ecco, di Sodoma e Gomorra. Poi non solo Gerusalemme, ma ci sono le profezie contro i pastori di Israele, che sono i falsi pastori, no? I falsi profeti. E qui c'è tutta una descrizione della figura del pastore, che naturalmente è stata poi abbondantemente recuperata nel Nuovo Testamento. Dice il Signore Dio: eccomi contro i pastori, qui siamo al capitolo 34, chiederò loro conto del mio gregge, non gli lascerò più pascolare il mio gregge. E poi dice: io stesso cercherò le mie pecore e ne avrò cura, come un pastore passa in rassegna il suo gregge quando si trova in mezzo alle sue pecore che erano state disperse, così io passerò in rassegna le mie pecore e le radunerò da tutti i luoghi dove erano disperse nei giorni nuvolosi di caligine. Ecco, anche questa è una visione, un'espressione non nuova, ma qui molto carica.
È molto carica. E poi andrò la critica ai pastori, naturalmente, è una nell'antico Vicino Oriente il pastore per eccellenza, appunto, non è un vescovo o un pastore protestante, ma è il re. E quindi la critica ai pastori è una valutazione negativa sugli esiti della monarchia. Qui la cosa molto interessante è che non ci si aspetta più semplicemente, come in altri testi, il ristabilimento di una monarchia, magari con un re ideale, ma qui è Dio stesso che si prende cura del suo popolo. E in fondo, anche in capitoli che probabilmente non leggeremo, gli ultimi capitoli del libro, in cui c'è una descrizione del Tempio del futuro e dell'organizzazione ideale di Israele con una singolarissima geografia che ha poca aderenza con la realtà, ma che è tutto un programma teologico, in quei capitoli non si parla più del re. E probabilmente riflettono una fase molto avanzata della redazione del libro, in cui ormai l'idea di poter restaurare una monarchia, per quanto migliore, di Israele è storicamente sfumata. E allora viene fuori l'idea di un ripristino di Israele escatologico, quasi una teocrazia, appunto Dio stesso che governa il suo popolo, ma come,
ecco, qui comincia Dio
qualche cosa alla fine del tempo.
Recupera le sue pecore, andrò in cerca della pecora perduta. Ecco da dove viene questa immagine. E qui la pecora perduta è la pecora lontana, e ricondurrò all'ovile quella smarrita, fascerò quella ferita e curerò quella malata, avrò cura della grassa e della forte, le pascerò con giustizia.
E questo è esattamente il ribaltamento di quello che è imputato altrove nel libro e nella profezia come colpa, cioè chi è forte non si occupa dei deboli, si opprime invece di liberare, si abbandona invece di cercare.
Ecco, qui però non abbiamo detto che siamo già alla svolta del libro, no? Ma è abbastanza evidente da questo piccolo capitolo, il capitolo 34, in cui appunto nel 33 è arrivato questo messaggero che ha dato la notizia della distruzione di Gerusalemme, e allora ecco che profezia contro i pastori cattivi, ma il Signore stesso si prenderà cura dei perduti e degli smarriti. Che cosa significa questo?
Qui si apre la parte del libro in cui si annuncia una speranza ed un futuro per quella casa di Israele della quale finora si era parlato in termini durissimi. La cosa che accomuna le varie immagini con cui si tenta di esprimere questo futuro è il fatto che esso non è semplicemente un ripristino della condizione anteriore, ma il futuro promesso dopo il giudizio sarà qualcosa di molto diverso, di molto migliore di quello che si è mai avuto prima.
Ecco, comunque è impressionante che mentre prima c'erano appunto le accuse a Gerusalemme, la prostituta, le nazioni, tutti concordi nel creare quell'abominio del mondo che si verificava in quegli anni, ecco, proprio nel momento peggiore, cioè quando anche la città è stata distrutta, anche il tempio è stato distrutto, Ezechiele sente di dover fare qualcosa, dover dare una speranza, no?
Sì, noi probabilmente vediamo concentrato questa successione immediata, questa contiguità tra il giudizio e la speranza, è un prodotto letterario di chi ha composto il libro, però certamente lo ha composto per dare esattamente questa impressione, che non appena Dio ha compiuto il giudizio al quale non poteva e non voleva sottrarsi, immediatamente ha aperto un'altra prospettiva.
Ecco. che per ora è piccola, perché appunto andrà in cerca della pecora perduta, ricondurre all'ovile quella smarrita, resterà sempre poi quest'idea del piccolo resto che abbiamo trovato anche nei profeti precedenti. Però volevo introdurre un altro tema, Garrone, poi naturalmente ritorniamo su quest'idea della promessa di salvezza, perché non abbiamo ancora accennato a uno dei temi preferiti di Ezechiele, che è quello del rispetto della legge, e anche qui introduce delle novità, delle innovazioni. Ecco, leggiamo allora dal capitolo 18 alcuni versetti, dove vedremo un esempio interessante della capacità di innovazione di Ezechiele.
Mi fu rivolta questa parola del Signore: perché andate ripetendo questo proverbio sulla terra di Israele? I padri hanno mangiato uva acerba e i denti dei figli si sono allegati. Com'è vero che io vivo, oracolo del Signore Dio, voi non ripeterete più questo proverbio in Israele. Ecco, tutte le vite sono mie. La vita del padre e quella del figlio è mia. Chi pecca morirà. Voi dite: perché il figlio non sconta l'iniquità del padre? Perché il figlio ha agito secondo giustizia e rettitudine, ha osservato tutte le mie leggi e le ha messe in pratica. Perciò egli vivrà. Chi pecca morirà. Il figlio non sconterà l'iniquità del padre, né il padre l'iniquità del figlio. Sul giusto rimarrà la sua giustizia e sul malvagio la sua malvagità. Perciò io giudicherò ognuno di voi secondo la sua condotta, o casa di Israele. Oracolo del Signore Dio. Convertitevi e desistete da tutte le vostre iniquità, e l'iniquità non sarà più causa della vostra rovina. Liberatevi da tutte le iniquità commesse e formatevi un cuore nuovo e uno spirito nuovo. Perché volete morire, o casa di Israele? Io non godo della morte di chi muore. Oracolo del Signore Dio, convertitevi e vivrete.
Daniele Garrone, è la prima volta che emerge in maniera così chiara il tema della responsabilità individuale, cioè che le colpe dei padri non ricadono sui figli.
Sì, il problema diventa acuto in questo periodo. Tra l'altro qui abbiamo un bel esempio di quello di cui abbiamo parlato la scorsa puntata, proprio all'inizio, descrivendo alla lontana le caratteristiche di Ezechiele. Abbiamo detto che molte volte lui introduce un suo discorso, un suo oracolo, agganciandosi ad una citazione. E qui viene citata una sorta di proverbio: i padri hanno mangiato l'uva acerba e i denti dei figli si sono allegati. Nessuno capisce mai che cosa voglia dire allegati. In italiano penso di poterlo dire come questa immagine: dimentichiamo l'uva e pensiamo ai cachi. Ecco, qui è la cosa, sì. Quel senso stranissimo che abbiamo quando mangiamo i cachi, che non sono...
forse diciamo legati, sì, ma insomma, qualcosa del genere, sì.
Ecco, è quella roba lì. Ma il problema è: perché se i cachi li hanno mangiati i padri, questa esperienza la fanno i figli? E possiamo mettere in collegamento a questo discorso quella affermazione che si trova, adesso non ricordo bene, 7-8 volte più o meno in tutta la Bibbia, che Dio è misericordioso e lento all'ira, perdona eccetera, ma quando colpisce quelli che lo odiano fino alla terza e la quarta generazione,
mentre è misericordioso molto più
misericordioso
abbondantemente
fino alla millesima. Allora, probabilmente, che cosa vuol dire tre o quattro generazioni? Non credo abbia mai voluto dire che se io ho peccato poi Dio ha un'anagrafe per cui colpisce fino ai miei pronipoti, ma vuol dire che se Israele è considerato come una entità, come un popolo, quando Dio colpisce i peccati, come nell'esilio, sono coinvolte tre o quattro generazioni. Se viene distrutta una città, se si perde una guerra, questo castigo coinvolge tre o quattro generazioni, cioè i nonni, i figli, i nipoti e i pronipoti. Qui Ezechiele fa un passo in avanti. D'ora in avanti non ci sarà più questa diciamo forma di punizione collettiva,
ma ciascuno è responsabile.
Ma ciascuno è responsabile. E in più l'altra grossa affermazione teologica di questo capitolo 18, è che in realtà Dio non prova nessun piacere per la morte di chi muore, che mi sembra un'affermazione molto radicale, che potrei in modo forse un po' sbarazzino tradurre così: Dio non è contento quando ha ragione. Ecco, ve l'avevo detto, sei stato cattivo e adesso io ti punisco e quindi io sono veramente Dio e tu sei veramente un peccatore. Ma qui viene detto, ognuno è responsabile delle sue azioni e comunque il vero interesse di Dio, che non prova nessun piacere per la morte di chi muore colpevolmente, è che si converta e viva. Questa è una delle punte del discorso di Ezechiele.
Ecco, il cuore nuovo e lo spirito nuovo. L'altra volta non ci eravamo soffermati su quella bella espressione dei cuori di pietra che trasformerò in cuori di carne, no?
Sì, l'abbiamo trovata al capitolo 11 e poi verrà ripresa e molto più sviluppata nel capitolo 36. E anche questa è una grossa novità di Ezechiele. Perché è come se Dio, una volta presa la decisione di tornare a ristabilire un rapporto con Israele, perché sia dal punto di vista del libro del Deuteronomio e dell'annuncio dei profeti, con la caduta di Gerusalemme era veramente la fine di un'epoca, era la fine dell'alleanza rotta, violata colpevolmente e quindi rotta colpevolmente da Israele, fine del discorso. Dio decide appunto di riproporre per Israele un futuro ed una speranza, ma appunto...
Quindi possiamo dire che Ezechiele è spinto a questo pensiero dal desiderio di infondere coraggio agli esiliati, cioè si riparte da qui, non dovrete più subire le colpe che hanno subito i vostri...
Questo primo, ecco. Non dovrete subire le colpe non vostre, e se uno si converte può vivere... È esattamente l'esperienza a cui abbiamo già accennato, perché è dagli esiliati rimpatriati che parte la ricostruzione di Giuda, di Gerusalemme, di Israele in epoca persiana. Perché probabilmente l'esilio fu esattamente anche questa esperienza di conversione. È tra gli esiliati che le idee del Deuteronomio...
Ecco, qui sembra di ritrovare infatti Deuteronomio, metto davanti a te il bene e il male, esatto. La vita e la morte, tu scegli il bene, scegli la vita.
Io qualche volta a lezione ho usato questa immagine, non so fino a che punto sia felice, ma insomma, Israele riparte nella sua ricostruzione da quelli a cui aveva dato torto. Cioè, i profeti non sono stati ascoltati, la riforma di Giosia in realtà non si è imposta. Guarda caso, dopo l'esilio, è esattamente la teologia del Deuteronomio, è esattamente l'annuncio di giudizio dei profeti che viene riscoperto e posto a fondamento di una ricostruzione. Quindi, senz'altro, Ezechiele promuove questo processo.
Ecco, poi però c'è anche questo guardare al cuore, questo sì, forse proprio di Ezechiele, il cuore di pietra che diventa cuore di carne.
Sì, no? Ma diventa perché Dio fa l'operazione al cuore.
Sì.
Questo mi sembra un pensiero molto affascinante. Non è che Dio dice semplicemente, vabbè, ricominciamo da capo. Si pone il problema che se si ricomincia da capo, lasciando noi umani... nelle nostre condizioni, fatalmente si ricomincerebbe da capo anche e quindi c'è questa idea che lui stesso, e poi si parla del suo spirito, insomma, Dio stesso renderà Israele capace di fare quello che i padri non hanno saputo fare. E quando leggerete Geremia troverete la stessa idea, quando il profeta, annunciando il nuovo patto, dice che Dio stesso scriverà la sua Torah nei cuori e non ci sarà più bisogno di maestri. Quindi questa è l'idea nuova, che Dio stesso, ecco, pur di non rinunciare al suo partner umano, all'alleanza con Israele, non solo cambia idea, non solo si commuove per quello che è avvenuto, ma addirittura fa sì che il partner umano sia in grado di corrispondere alla sua
alleanza. Naturalmente qui responsabilità individuale, cioè ciascuno per sé, però rimane molto rigido il principio della retribuzione, cioè se tu hai fatto bene avrai bene, se hai fatto male avrai male. Questo poi sarà più avanti messo in discussione anche nella Bibbia, Giobbe, Coelet,
sì.
No?
Giobbe metterà in discussione l'idea appunto che lo schema del contrappasso possa spiegare
tutto
quanto.
Tutto il male
del mondo. Dopodiché
questa
idea che le nostre azioni saranno giudicate, la si ritrova pienamente nel Nuovo Testamento, sia nei Vangeli che nelle lettere di Paolo, perché Paolo dice quando verrà provato col fuoco ciò che è oro e ciò che è paglia, saremo giudicati per le nostre azioni. E...
Sì, questo si ritrova poi nei Vangeli, forse è più articolato, no?
Eh beh, qualcuno andrà a finire nel pianto e nello stridor dei denti, sarà gettato nella Geenna e qualcun altro no.
E qualcun altro no. Ecco, dal fondo della disperazione dunque deve rinascere la speranza e deve rinascere il perdono, la tenerezza divina per un popolo disperso e oppresso. Al capitolo 36 abbiamo questa immagine, avevamo già annunciata l'altra volta, questa immagine così bella della profezia delle promesse per i monti di Israele.
Così dice il Signore Dio: io agisco non per riguardo a voi, casa di Israele, ma per amore del mio nome santo, che voi avete profanato fra le nazioni presso le quali siete giunti. Santificherò il mio nome grande, profanato fra le nazioni, profanato da voi in mezzo a loro. Allora le nazioni sapranno che io sono il Signore, oracolo del Signore Dio, quando mostrerò la mia santità in voi davanti ai loro occhi. Vi prenderò dalle nazioni, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo. Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Io vi purificherò da tutte le vostre impurità e da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo. Metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo le mie leggi e vi farò osservare e mettere in pratica le mie norme. Abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri. Voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio.
Garrone, allora, alla fine c'è un Dio che si commuove nei confronti delle sorti di questo popolo.
Sì, e credo che una delle punte di significato di tutta la Bibbia ebraica, di tutto l'Antico Testamento e quindi di tutta la Bibbia, a cominciare dalla Genesi in avanti, sia sempre collegata a quelle descrizioni che a noi moderni possono magari sembrare antropomorfiche di Dio, cioè Dio che si pente, Dio che cambia idea, Dio che si commuove, Dio che scende. E Dio non soltanto perdona Israele, ma lo purifica, lo consacra a sé, lo asperge di acqua pura, fa questa operazione al cuore e farò in modo che camminiate secondo le mie leggi. Vuol dire vi renderò capaci di fare quello che da soli e finora non siete stati capaci a fare. Sarete il mio popolo, io sarò il vostro Dio. È la cosiddetta formula del patto che si ritrova attraverso tutta la Bibbia. La si era già sentita in precedenza, è l'esilio, cioè il peccato dei regni di Israele e Giuda, l'esilio sembravano la revoca definitiva di questo programma di Dio, che invece ritorna esattamente come prima: io voglio dimorare in mezzo a voi perché siate il mio popolo e voglio essere il vostro Dio. Dio stesso ora lo rende possibile. Tutto questo discorso ha una corrispondenza nella preghiera dei Salmi, nel famosissimo Salmo 51, il Miserere, che, se ci facciamo caso, chiede in preghiera esattamente quello che è promesso qui. E ci sono delle fortissime analogie, perché quando il salmista dice «nel peccato mi ha concepito mia madre», in fondo è come se dicesse «io sono un figlio di quella donna di cui abbiamo parlato nel capitolo 16. Ma ora, se Dio vuole, tu purificami con l'issopo e io sarò puro. Nascondi il tuo volto dal mio peccato, non considerare più il mio peccato, dammi un cuore nuovo, rendi saldo il mio spirito, sicché io possa obbedirti». Ecco, quindi questa prospettiva di speranza che Ezechiele annuncia è anche diventata, diciamo così, preghiera individuale, preghiera di singoli che leggono questo, in termini
questo tornare
più...
del cuore, per esempio, no? mi viene da di nuovo il cuore di pietra, il cuore di carne, il cuore nuovo e lo spirito nuovo. Senti, a proposito della carne e del cuore, al capitolo 44, quindi siamo già verso la fine, c'è un'espressione interessante. Dice: riferirai a quei ribelli, alla gente di Israele, così dice il Signore Dio, troppi sono stati per voi gli abominio Israele, avete introdotto figli stranieri non circoncisi di cuore e non circoncisi di carne perché stessero al mio santuario e profanassero il mio tempio. Allora qui naturalmente c'è una polemica contro gli stranieri, però è interessante che ci siano i circoncisi di carne e i circoncisi di cuore, quindi sì, come dire si esce dalla carnalità della circoncisione.
Sì, l'immagine, questa idea della circoncisione del cuore ritorna varie volte. Sono contento anche che abbia evocato il capitolo 44, che è all'interno di quella visione di un futuro Israele, appunto, come realtà escatologica. Probabilmente sono capitoli scritti da qualcuno diverso da altre parti del libro di Ezechiele, ma ne approfitto per dire che tra Ezechiele 44, per esempio, in cui c'è questa idea che gli stranieri devono stare lontani dal Tempio, perché appunto c'è una visione quasi di una ierocrazia, e Isaia 56, testo che non so se è stato letto nelle puntate, in cui si dice c'è una posizione molto favorevole all'ingresso, all'ammissione nel Tempio e al culto degli eunuchi e degli stranieri che osservino il sabato, non si menziona la circoncisione, e che si attengano alla volontà di Dio. Ecco, probabilmente abbiamo lì nella Bibbia due tendenze che effettivamente nell'epoca persiana discutevano. Il Tempio e il culto sono soltanto per gli israeliti e oltretutto molto, molto puri, purificati, oppure il Tempio può anche essere, come dice Isaia, casa di preghiera per tutte le genti.
Per tutte le genti. Ecco, però, questo senz'altro, però qui è anche interessante che si slitta fuori dalla carne, cioè si può essere circoncisi o no, non solo nella carne ma anche nel cuore.
Probabilmente questo è legato al discorso sulla individualizzazione di cui abbiamo già parlato, cioè più si viene avanti in questi testi più c'è l'idea che cosa vuol dire essere Israele. Certo vuol dire essere nato da Israele, essere in Israele, far
essere
parte di un popolo,
essere,
però appunto poi bisogna misurarsi con la Torah.
Quindi misurarsi nel cuore.
La nascita non diventa mai secondaria, appunto. Tu sei nato con questa vocazione, ma appunto a questa vocazione poi devi corrispondere, circonciso e circonciso di cuore.
Ora, anche perché impuri...
Torah come legge del popolo, ma anche Torah scritta nel tuo cuore.
Anche perché impuri sono gli stranieri, ma impuri sono anche gli ebrei peccatori.
Certo, e poi il problema dell'impurità è... bisogna distinguere l'impurità dal peccato, perché l'impurità è un'esperienza di routine che ha i suoi mezzi per gestirla. Invece il peccato, di cui si è parlato nel libro di Ezechiele, sia in forma di accusa sia in forma di perdono, appunto, è cosa ben più grave della impurità, che può essere rimossa con il rituale, che in fondo non è colpevole, ma invece l'idolatria o l'ingiustizia sociale o lo spargimento di sangue, come qui vengono rimproverati, quelle sono colpe che non possono essere semplicemente purificate, devono non essere commesse o essere superate con la conversione, con il ritorno a Dio.
Ecco, al capitolo 37, più volte annunciato, si dischiude questo grandioso scenario in cui non solo il Signore si commuove sul suo popolo, ma fa risorgere quelli che non ci sono più.
La mano del Signore fu sopra di me, e il Signore mi portò fuori in spirito, e mi depose nella pianura che era piena di ossa. Mi fece passare accanto a esse da ogni parte. Vidi che erano in grandissima quantità nella distesa della valle, e tutte inaridite. Mi disse: «Figlio dell'uomo, potranno queste ossa rivivere?» Io risposi: «Signore Dio, Tu lo sai». Egli mi replicò: «Profetizza su queste ossa e annuncia loro: ossa inaridite, udite la parola del Signore. Dice il Signore Dio a queste ossa: ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e rivivrete. Metterò su di voi i nervi e farò crescere su di voi la carne. Su di voi stenderò la pelle e infonderò in voi lo spirito e rivivrete. Saprete che io sono il Signore. Io profetizzai come mi era stato ordinato. Mentre profetizzavo, sentii un rumore e vidi un movimento fra le ossa che si accostavano l'uno all'altro, ciascuno al suo corrispondente. Guardai ed ecco apparire sopra di esse i nervi, la carne cresceva e la pelle le ricopriva, ma non c'era spirito in loro. Egli aggiunse: profetizza allo spirito, profetizza, figlio dell'uomo, e annuncia allo spirito. Dice il Signore Dio: spirito, vieni dai quattro venti e soffia su questi morti perché rivivano. Io profetizzai come mi aveva comandato e lo spirito entrò in essi, ritornarono in vita e si alzarono in piedi. Erano un esercito grande, sterminato. Mi disse: figlio dell'uomo, queste ossa sono tutta la casa di Israele. Ecco, essi vanno dicendo: le nostre ossa sono inaridite, la nostra speranza è svanita, noi siamo perduti. Perciò profetizza e annuncia loro. Dice il Signore Dio: ecco, io apro i vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco nella terra di Israele.
Allora, Garrone, la tragedia si trasforma in possibilità di salvezza. Da dove viene questa idea della resurrezione?
Ecco, prima dobbiamo vedere se qui compare già l'idea della resurrezione come la intendiamo noi. Cioè,
ecco, intanto però vediamo quale resurrezione compare qui.
Qui compare una sorta di replica di quello che è descritto in Genesi 2. C'è una differenza terminologica, lo spirito di qui non è l'alito vitale di là, ma insomma, come in Genesi 2 Dio, per creare il primo umano, ne impasta il corpo, fa una statua, diciamo così, e poi soffia, qui a partire dai resti di quella statua, diciamo così, cioè le ossa, e poi sulle ossa viene fatto crescere tutto quello che c'era prima per arrivare di nuovo a avere questa corpo umano che di nuovo viene rianimato con una alitazione dallo spirito. La discussione è: questa è solo una metafora per la rinascita nazionale di Israele, cioè così come se si potesse far rinascere un morto, così Israele certamente rinascerà. La tradizione successiva, sia ebraico-cristiana, ha visto qui invece l'annuncio della resurrezione dei morti individuali, e c'è per esempio nella sinagoga di Dura Europos, che come è noto ha degli affreschi, e c'è un'immagine di Ezechiele 37 che evidentemente lo interpreta come profezia della resurrezione finale, come evento escatologico, perché si vede per esempio la frattura in un monte che fa pensare ai terremoti della fine, e poi si vedono le anime dei defunti che riprendono possesso, come dirà poi anche la tradizione ebraica successivamente, che si ricongiungono con il proprio corpo. Se io avessi fatto questo discorso 10 anni fa, avrei detto che certamente qui Israele non ha ancora nessuna idea della resurrezione dei morti, è solo un'ardita creazione metaforica. In fondo vi sono soltanto due testi apocalittici che certamente, uno sicuramente Daniele 12, i morti risorgeranno, 12:3, e forse un paio di versetti di Isaia molto tardivi che presuppongono l'idea che i morti individualmente risorgeranno.
Invece, facendolo adesso questo discorso?
Sarei più dubbioso, cioè mi chiederei se l'impiego metaforico, che l'impiego qui sia metaforico, che il tema non è risorgeremo noi individualmente. Qui il discorso è Israele risorgerà. Quello che mi chiederei oggi, l'uso metaforico della resurrezione dei corpi come annuncio della rinascita nazionale di Israele è pensabile semplicemente come metafora che per la prima volta viene creata o in qualche modo, quindi un testo molto recente, presuppone che cominci già a circolare l'idea che ci sarà una resurrezione dei morti?
Beh, no, sembra evidente la seconda ipotesi, perché,
ecco, però farò un corso sulla invece... morte nell'Antico Testamento nel prossimo semestre, quindi se scoprissi qualche novità per quel che riguarda la mia posizione vi farò
sapere. Senta, però invece la cosa che mi incuriosisce è, rispetto alla salvezza, come abbiamo visto in tutti i profeti precedenti e anche in parte in Ezechiele, alla salvezza per il resto di Israele, no? Quei pochi che rimarranno, quei pochi sopravvissuti, quei pochi sopravvissuti alla distruzione o all'esilio. Ecco, questo resto qui è molto diverso, perché sono le ossa, cioè sono tutti
sono
i funti.
Sì, no? E tanto, tant'è
allora
che
poi... è un po' un'altra cosa questa.
Sì, sì, nel prosieguo del capitolo c'è un'altra di quelle famose azioni dimostrative che Ezechiele deve fare. Lui deve prendere due pezzi di legno e deve scrivere su uno Israele e sull'altro Giuda, avvicinarli, e quindi questo vuol dire che addirittura qui è promessa la fine di tutte le diaspore, perché non dimentichiamoci che chi è andato in esilio nel 587 avanti la nostra era con la distruzione di Gerusalemme è una parte degli abitanti di Gerusalemme e del regno di Giuda, ma nel 722-721 era stato distrutto e deportato il regno del nord, e quindi questo è uno dei testi nella Bibbia ebraica in cui si dice non soltanto quelli dell'ultimo esilio, dell'ultima deportazione saranno riportati a casa e potranno riprendere a vivere, ma anche quelli dell'altra deportazione. C'è l'idea che alla fine Dio ricondurrà tutte le diaspore,
ecco, chiaro? Accostali l'uno all'altro in modo da fare un legno solo, che formino una sola cosa nella tua mano. Questa immagine è stata poi assunta recentemente invece per indicare ebrei e cristiani, no? Due in una sola mano, nella sì. mano del Signore. Daniele Garrone, c'è un'ultima curiosità fra le tante ancora che avremmo: la profezia contro Gog. Ecco, queste due figure mitologiche, Gog e Magog. Poi, tra l'altro, voglio ricordare, c'è un romanzo bellissimo di Martin Buber. Ecco, brevemente ci toglie questa curiosità e ci aiuta a capire cosa sono.
In realtà non si sa chi sia questo Gog di Magog, non è un regno storico, ci si chiede se rappresenti i babilonesi o addirittura il dominio macedone, o se semplicemente non sia messo qui questo annuncio di questa distruzione finale di questo re come simbolo di tutte le potenze imperialiste nemiche di Israele. E infatti poi, dopo che è stato eseguito il giudizio contro Gog di Magog, comincia la visione della nuova Gerusalemme e del nuovo Tempio. Direi che, letto all'interno della Bibbia ebraica, è un po' più strano degli altri, ma uno dei tanti oracoli di giudizio contro le nazioni, che però ha avuto una risonanza stupefacente in tutto quel cristianesimo che si interessa alle profezie, cioè che pensa che in questi testi sia anticipata in forma cifrata tutta la storia umana fino alla fine dell'Apocalisse di Giovanni. E tanto per darvi un esempio, mentre ero negli Stati Uniti d'America, mi sono letto un libro scritto da un predicatore evangelicale, uno dei più famosi e belligeranti sionisti cristiani degli Stati Uniti d'America, il quale interpreta tutto il conflitto medio orientale, la guerra in Iraq, l'Iran che si dice forse avrà l'atomica, lo legge dicendo: stiamo per vivere quello che è descritto in Ezechiele 38 e 39, quindi la domanda che incombe sulle nazioni cristiane come l'America è: vogliono stare dalla parte del piano di Dio, che deve poi fare il millennio, realizzare l'Apocalisse, oppure vogliono stare a supportare ampiamente Gog di Magog? Ecco, credo che chi ha scritto questa storia di Gog di Magog mai avrebbe immaginato che sarebbe diventata per qualcuno la chiave di volta della comprensione della storia universale.
Bene, la ringrazio molto Daniele Garrone, la ringrazio per questa lettura di Ezechiele che, mentre narra la distruzione, offre anche la possibilità di una speranza. La settimana prossima una sola puntata su Geremia, perché rimandiamo una lettura più completa al nostro podcast e al ciclo che facemmo a suo tempo con Enzo Bianchi. Grazie da Gabriella Caramore, ricordo Paola Tagliolini, Antonella Borghi, Cristiana Munzi, Giulia Loporto, Gaetano Chiarella, Danilo De Girolamo che ha letto i testi, e noi ci sentiamo sabato prossimo, ricordando soltanto il nostro sito uominiprofeti.rai.it.